Tommaso Angrisano e i suoi ospiti presentano Bar Sport Serie A. Discussioni e approfondimenti sulle partite di Serie A e non solo.
Bentornati in una nuova puntata di Bar Sport Serie A. Come ogni lunedì dalle 20.30 alle 21.30, oggi con me due ospiti speciali, Lorenzo Buracchi.
Buonasera a tutti.
Luca Bernardini.
Buonasera, buonasera.
Oggi abbiamo una novità per chi guarda la diretta Twitch, abbiamo gli highlights sullo sfondo per chi se li fosse persi. Ricordo inoltre che ora parleremo di... faccio un breve programma. Prima parleremo della giornata di Serie A appena conclusa, poi faremo un breve excursus sul classico e infine vi aggiorneremo sulla cerimonia del Pallone d'Oro che è in diretta ora. Vi ricordo che potete fare domande o sulla chat Twitch di Radio Incontri o sul numero WhatsApp 333-8982-560. Detto questo, direi che se siete pronti possiamo partire. Partirei da Udinese-Cagliari, unità 2-0 per l'Udinese, gol di Lucca e di Davis. Ma sicuramente a condizionare la partita c'è stata l'espulsione di Makumbu al 30esimo. Questo è un Udinese che dopo 3 sconfitte torna alla vittoria, che si porta comunque una buona posizione in classifica, comunque dato l'ottimo avvio, e passo la parola a voi.
Io volevo sottolineare l'ottima prestazione alla fine dell'Udinese, perché ha vinto 2-0 con il Cagliari, che il Cagliari continua però a darci false speranze, siccome sta continuando a perdere punti molto importanti, e l'Udinese ha vinto una partita diciamo semplice, perché il Cagliari non ha mai nemmeno tirato in porta, ha fatto solamente 3 tiri e pochissimo possesso palla. Te Luca, vuoi aggiungere qualcosa?
Io sono d'accordo con te, Lorenzo. L'Udinese ha dominato tutta la partita, il Cagliari non è riuscito a tirare in porta. Vorrei fare una piccola regressione su Paiero. Paiero è molto importante per l'Udinese ora come ora. Ha costretto al secondo fallo Makumbu al 30esimo, l'ha costretto a commettere fallo da giallo, era quasi ultimo uomo, ha fermato una ripartenza importante e questo ha portato all'espulsione. Però inoltre permette anche ai due esterni di accentrarsi e portare più uomini in area o comunque al limite per creare occasioni. L'esempio di Camara e Esibue, che comunque Esibue si è reso molto offensivo, si è reso molto pericoloso in area anche con un tiro finito poco a destra della porta.
Ora andiamo molto veloce con queste prime partite, perché sono comunque quelle meno interessanti, visto che abbiamo questa giornata molte partite con molti gol. Passiamo velocemente a Torino-Como, finita 1-0 per il Torino, con il primo gol del 2005 in GE al 75esimo. Torino che trova la prima vittoria senza Zapata dopo la sconfitta 3-2 col Cagliari, che però si vede che fatica a segnare, insomma, senza Zapata, pur con un Sanabria abbastanza in forma. Per GE è il primo gol da professionista, contro un Como che comunque sì, fa una buona partita, però ancora vedo troppo discontinuo.
Sì, sì, il Torino ancora un po' discontinuo, appunto, senza Zapata. Si ritrova con Sanabria e ha vari attaccanti, però sentiamo molto la mancanza di Zapata. Il Como ancora si deve un po' riprendere, deve trovare ancora la giusta strada, ma penso che sia questo più o meno l'atteggiamento, penso che stiano inquadrando un po' la strada giusta per percorrere questa prima stagione in Serie A.
Sì, 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 Como, sì. Come lo vedo discontinuo anch'io, però comunque si rende molto pericoloso in varie occasioni, come per esempio il salvataggio di Milinkovic-Savic su Nico Pazzo all'ultimo, che dede sulla traversa, oppure anche sul tiro di Strefezza, che era rimasto smarcato al centro dell'area, oppure anche semplicemente allo scadere del secondo tempo su Mazzitelli, che ha fatto un vero e proprio miracolo.
Sì, passiamo a una partita diciamo più importante per le vette della classifica, insomma, che è Napoli-Lecce, finita 1-0 per il Napoli, con il terzo gol di Lorenzo in campionato, dopo che ne hanno anche annullato uno nel primo tempo. Trova il gol che permette al Napoli di diciamo proseguire quasi a punteggio pieno, tranne la prima partita con il Verona e il pareggio con la Juve. Ora però un Napoli che avrà diciamo partite molto più complicate sulla carta di quelle avute finora, perché comunque finora, escludendo la Juve, ha affrontato soltanto squadre della parte destra della classifica. fatemi un commento sulla partita.
Allora, il Napoli non mi è piaciuto moltissimo, anche perché per ora è la squadra che sta conducendo la nostra classifica e ha vinto solo 1-0 con il Lecce. Mi aspettavo una partita molto più, diciamo, ricca di gol, ma non è stato così. Quindi penso che il Napoli debba un po' cambiare anche la mentalità di gioco, perché come hai detto te stanno per arrivare le grandi squadre, e se l'affronterà con la stessa mentalità che sta usando adesso, non penso riuscirà a mantenersi per molto nella classifica.
Sì, specialmente essendo il Lecce per ora quest'anno poca roba.
Sì, certo. Sì.
Vai Luca.
Il Lecce sì, poco offensivo quest'anno, però in questa partita l'ho visto equilibrata dalle due parti, perché ha avuto le sue occasioni il Lecce, seppur sventate da un Meret che è tornato dall'infortunio, e posso dire per fortuna, ma Caprile l'ha sostituito molto bene. Devo dire però che questi attaccanti del Napoli si devono migliorare sotto porta. Anche Lukaku ha avuto un'occasione netta, molto, anche si può dire semplice come tiro, soltanto non è andato col piede dominante, è andato col destro e l'ha sparata sopra la traversa. È una cosa che non te lo puoi permettere come attaccante di peso di una squadra.
Prima in classifica
sì. Soprattutto.
Volevo sottolineare anche quest'anno, a differenza di altri anni, secondo me la rosa molto più lunga del Napoli, perché comunque manca Lobotka, Kvaratskhelia non ha giocato dall'inizio, poi ci soffermeremo qui. Comunque sostituiti bene da Gilmour, in parte da Ngonge e da Neres, che secondo me questa parte hanno fatto molto bene, ma merita di giocare titolare perché è superiore a Politano. Per quanto riguarda Kvaratskhelia, che ne pensate? Anche guardando le dichiarazioni di Conte settimana scorsa, ne abbiamo già parlato con Lorenzo.
Sì. Allora, io penso che Kvaratskhelia, appunto, penso che quello sia il suo ruolo nel Napoli, penso che sia lui il titolare, perché è vero che per esempio anche l'anno scorso non ha fatto un'ottima stagione, però la qualità, la bravura è sempre quella, non penso che si sia dimenticato come si giochi a calcio, e deve solamente trovare un po' più di continuità e la mentalità giusta per affrontare un ottimo campionato, ma penso che ce la possa fare, perché è veramente un giocatore molto forte.
Sì. Visto che non parleremo del Milan a causa del rinvio della partita Bologna-Milan per causa maltempo, fatemi un pronostico per Napoli-Milan. Per Milan-Napoli, scusa.
Milan-Napoli io dico 2-3 per il Milan.
Io la vedo come una partita molto più equilibrata, può finire sia in un pareggio che in una vittoria, però di poco. Cioè, la vedo come una partita da pochi gol.
Molto aperta, insomma.
Quindi sì, potenzialmente un 1-0, un 2-1, un 1-1.
Perfetto. Detto questo, passiamo alla seconda partita con più gol, che è stata Atalanta-Verona. Finita 6-1 per l'Atalanta, con gol di De Ron, doppietta di Retegui, doppietta di Lukman, gol di Cattelari e per il Verona gol di Sarr. È una partita che dimostra di nuovo la doppia faccia dell'Atalanta, come ci ha detto la scorsa puntata, che ci possono essere delle partite molto caratteristica, molto nota di Gasperini, in cui ti fa magari 6 gol, nelle partite in cui ti perdi inaspettatamente contro una squadra anche di bassa classifica, insomma, una squadra che comunque con Retegui ha trovato centravanti titolare, che sostituisce bene Scamacca, perché comunque sono 10 gol in 8 partite, mentre dall'altra parte il Verona, possiamo dire, dopo l'ottimo avvio con il Napoli, molto male.
Sì, certo, ma qui soprattutto una grandissima prestazione dell'Atalanta, perché la doppietta di Lukman, il gol di Retegui, insomma l'Atalanta veramente davanti una macchina, perché segna moltissimi gol, soprattutto Retegui, come detto, 10 gol in 8 partite per un centravanti che è arrivato da poco in Serie A, perché l'anno scorso ha fatto un anno. È veramente un ottimo risultato, anche perché è il centravanti della nostra nazionalità, della nostra nazionale, quindi spero che continui così in modo tale da poterci aiutare anche in nazionale.
Questa partita l'ho vista molto a senso unico. Il Verona aveva notevoli lacune in difesa, era molto aperto, e infatti si è visto dal risultato come l'Atalanta abbia trovato spazi anche troppo facilmente a volte. Unica stella, unico bagliore di luce nel Verona si può vedere in Sarr, che in più occasioni si è reso pericoloso.
Lorenzo, devo chiederti, diciamo, quasi scusa rispetto all'altra volta, che io avevo criticato fortemente l'intervista di Gasperini post partita, in cui aveva tolto Lukman all'intervallo perché lo vedeva fuori dal gioco. Io lo criticai perché secondo me era inadeguata al momento, però credo abbia fatto bene a Lukman.
Sì, infatti io avevo detto che secondo me quelle parole servono più per spronarlo a fare meglio, infatti per ora ci ho azzeccato perché ha fatto doppietta, due assist, veramente una super prestazione e penso più, cioè penso veramente che Lookman abbia quest'anno la cattiveria giusta per affrontare un ottimo campionato.
Detto questo, passiamo all'ultima partita prima della prima canzone, che è Parma-Empoli, finita 1-1 con l'autogol di Koulibaly e il gol di Charpentier. A sottolineare c'è anche il rigore sbagliato da Bonny in una rimonta, diciamo, flash del Parma in 10 minuti, che lo manda sulla traversa. L'Empoli continua il suo buon campionato, comunque iniziato sicuramente sopra quanto si aspettava di essere inizio anno, mentre il Parma ancora è molto discontinuo nonostante la grande qualità che ha in squadra.
Sì, il Parma aveva iniziato molto bene, mi era piaciuto molto, però ora si sta un po' perdendo in minimi dettagli e è stato un po' sfortunato perché il rigore sbagliato da Bonny ha portato alla perdita di questi due punti che erano molto fondamentali per il campionato, però purtroppo i rigori si sbagliano, si segnano e non si deve appunto lasciar perdere da questo rigore sbagliato, ma anzi deve trovare lì la forza per poter andare avanti con il campionato, anche perché ha fatto un inizio di campionato non male. Bonny è un giocatore molto giovane e deve continuare a segnare, a trascinare il Parma.
Parma-Empoli è stata equilibrata come partita, anche come si può vedere dagli highlights che stanno scorrendo, che sono scorsi, che ritorneranno. Ma io volevo fare una domanda. Ma Koulibaly perché gioca di preciso?
Koulibaly ha fatto un'ottima partita contro il Milan, l'esordio in trasferta, la vidi. E poi da lì male, espulsioni, due autogol, quindi non so risponderti.
Un po' un disastro, sì. Fazzini invece cosa ne pensate?
Fazzini secondo me era partito molto bene, poi l'infortunio, poi è tornato ancora bene. Secondo me è, diciamo, il top player dell'Empoli, che però deve dare, diciamo, più palloni a Esposito e Colombo. Prima di passare alla canzone volevo fare una sottolineatura. La settimana scorsa parlammo di Pecchia, che stava per essere, si parlava di un possibile esonero. Io mi ero, diciamo, schierato a favore suo, perché comunque è un allenatore giovane che ha fatto la promozione col Parma, e dicevo non meritasse l'esonero. È stato giustamente rinnovato fino al 2028, quindi, diciamo, mi hanno ascoltato in parte.
Piccolo fun fact però. Volevo parlare del rigore dato al Parma, in particolare di come Bernabé sia subito corso a esultare insieme ad Alquist, che ha esultato come se avesse segnato il rigore ormai, come se avessero già vinto la partita. E questa è una cosa che dal mio punto di vista non si fa, perché mi ritengo una persona scaramantica, una persona superstiziosa, e sono cose che non si fanno. Infatti il risultato qual è stato? Rigore sbagliato di Bonny.
Hai ragione, secondo me magari anche essendo giovane al momento era, diciamo, molto contento per il rigore guadagnato, però hai ragione, sicuramente prima doveva aspettare di battere il rigore e poi in caso esultare. Detto questo, direi di passare alla prima canzone, che è Che bella giornata di Willy Peyote, e ci sentiamo fra poco.
La nostra chance la siamo giocata. Dovrei svegliarmi col sorriso, che bella giornata. Dovrei pensare positivo, che bella stronzata. Avevo un buon motivo, e adesso se n'è andato. Il traffico che intasa la strada non è neanche iniziato, e già voglio tornare a casa. Potrei prendere un permesso, scegliere un pretesto. Faccio sto lavoro di merda da un pezzo, e poi a essere onesto, vorrei mi licenziassero, che si dimenticassero di me in un attimo, come hai fatto te, come se non mi fossi fatto in tre per riuscire a darti il meglio, ma alla fine forse un meglio che non c'è. Mi hanno detto quando ridi sei più bello, sì, ma io per farlo avrei bisogno di un gemello. Dovrei togliere il cappello, senza quello sono solo Guglielmo. Freddo fuori, caldo dentro tipo termos, ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce, e spesso se non sempre fraintende. Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai. Ho pensato vai. Troppi anni che comandarmi fossero una banda di coglioni. Ho subito vessazioni, nel mucchio ho visto squali, ho visto domi, ho visto i buoni. Un giorno ho preso un foglio bianco, ho scritto oggetto di missioni e vaffanculo, rivoglio la mia vita indietro. Il lavoro nobilita l'uomo, non questo non credo, non mi serve la boccia di vetro. Merda, già vi vedo, fra 10 anni vi sarete mossi, ma non più di un metro, perché sei un povero stronzo nel buco del culo del mondo, senza spina dorsale, senza il midollo. Uomini il cui sogno è fare la stessa cosa ogni giorno, tornare a casa, bere il piatto pronto, è la vita che non voglio. Una scopata a settimana e un ti amo finto al giorno. Io fossi rimasto un altro secondo, giuro sarei morto, perché in fondo sono troppo più profondo. Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, e la gente non capisce, e spesso se non sempre fraintende.
Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Posso dirti che vorrei sentire, dirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto, so che tutto è facile
quando sai mentire.
Posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto, so che tutto è facile
quando sai mentire.
Non capisce, spesso se non sempre fraintende. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa vita, beh per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai.
Ma guarda, ho pensato che alla fine da qualche parte devo iniziare. Tanto un lavoro di merda come questo da qualche parte lo trovo di nuovo.
Ma tu devi fare esattamente quello, se c'è qualcosa che ti dà fastidio, qualunque cosa sia, smetti di sopportarti. Vai.
Bentornati da Radio Incontri. Vi ricordo che potete farci domande sul canale Twitch di Radio Incontri o al numero WhatsApp 333-8982-560. Ora passiamo alle parti più succose di questa giornata. Partendo da Lazio-Genoa, vita 3-0 per la Lazio, gol di Noslin, Pedro che è sempre un grandissimo giocatore e Vecino. Questa lascio parlare più a voi, vai.
Sì, la Lazio si sta confermando molto bene in campionato, ha fatto anche un 3-0 al Genoa che non era scontato, e Pedro veramente si sta confermando, nonostante l'età sta trascinando un po' anche la squadra. È veramente un'ottima Lazio, sto vedendo finora, mi sta piacendo molto, mi convince tanto. Te Luca?
Sì, questa Lazio mi piace, specialmente non avrei dato fiducia a Baroni, non avrei dato fiducia alla squadra in generale, visti anche i vari innesti, la mancanza di un leader come Immobile dell'anno scorso, perché comunque è una squadra che nel giro di 3 anni ha perso Milinkovic Savic, Luis Alberto e Immobile l'anno scorso, che era
Felipe Anderson anche.
Felipe Anderson. Però mi piacciono molto questi innesti. Nuno Tavares, per esempio, che è un treno, quest'anno ha già sfornato 7 assist. È il secondo in Europa per assist forniti ed è un difensore. Il primo era Figna con 8 del Barcellona. 36 dribbling su 44 riusciti, che è un numero allucinante. E poi che forza fisica che ha. Si impone sugli avversari.
Sì, è vero. Nuno Tavares sta facendo un ottimo campionato. Io già ero molto innamorato di questo terzino da quando lui era all'Arsenal, poi dopo andò in prestito al Marsiglia, mi piaceva tantissimo e sono molto contento di vederlo nel nostro campionato.
Sì, e finalmente possiamo parlare con ufficialità di un acquisto che abbiamo parlato per tanto tempo, che è Balotelli, che ha firmato oggi con il Genoa.
Sì, secondo me è un ottimo acquisto per il Genoa. Nonostante venga molto criticato, ma è pur sempre Balotelli. Poi comunque sì, è un attaccante che arriva a parametro zero, che ha la fame, la voglia e la cattiveria dentro di riscattarsi. Secondo me è un colpo giusto in un momento perfetto, perché il Genoa sta facendo anche molta fatica a segnare. Penso che Balotelli riesca appunto a spronare la squadra e a portarla più al gol con la sua cattiveria e voglia di riscatto.
Sì, però è un Genoa che è ancora in piena zona di retrocessione. È arrivato anche Gaston Pereiro, che però ieri non ha esordito perché Gilardino ha detto che ancora non è in condizione fisica, giustamente essendo svincolato. Io non credo che Balotelli possa fare così tanto bene da, diciamo, cambiare completamente il volto al Genoa. Poi magari mi crederò, però attualmente non penso.
Ma io penso che Balotelli porti avanti porti molto avanti il Genoa, perché è un ottimo giocatore, a me piace tantissimo, l'ho sempre stimato e secondo me farà, non dico che farà benissimo, ovvio non arriverà a 20-30 gol, però riuscirà comunque sia a fare quei gol importanti che decideranno molti punti in Serie A per il Genoa.
In doppia cifra?
Glielo auguro.
Doppia cifra si augura sempre, ma io dubito molto, nutro molti dubbi riguardo alla possibile doppia cifra di Balotelli, però secondo me i suoi 5, 6, magari anche 7 gol li può fare, nonostante un singolo non possa cambiare una squadra che ha perso molti punti di riferimento, ha perso Dragusin, ha perso Retegui stesso, ha perso Gudmundsson, erano il fulcro dell'attacco, la maggioranza di gol la facevano loro.
Sì, una Lazio che comunque sale 16 punti, a meno 2 dal secondo posto dove è l'Inter, e a meno 6 dal Napoli, che comunque, come detto te, visto dal ridimensionamento estivo, era quasi impensabile, perché comunque ancora è in piena lotta per tutto, e può puntare a un posto in Champions, penso.
Pulitissimo.
Okay. Detto questo, passiamo all'ultima partita prima di quelle veramente belle, che è Monza-Venezia, finita 2-2, con gol di Ellerson e Svoboda per il Venezia e Kyriakopoulos e Djuric per il Monza. Qui ricordiamo sempre che ci sono gli highlights in sottofondo, quindi per chi se la fosse persa può riguardarla. Questo è un pareggio, diciamo, salvezza, anche se credo che non serva a nessuno dei due il pareggio alla fine, perché comunque il Venezia resta proprio nella zona calda della classifica, mentre il Monza sale al 16° posto, che comunque non le fa stare tranquille.
No, sì, Monza-Venezia, partita abbastanza interessante, diciamo, dai, il Monza forse è un po' più superiore rispetto al Venezia, ma alla fine è stata una partita abbastanza equilibrata, e penso che il Monza debba un po' cambiare l'atteggiamento dopo aver perso anche l'allenatore, però purtroppo non è facile, deve un po' riambientarsi, ma ai giocatori giusti, anche se ha perso un giocatore importante come Colpani, che l'anno scorso ha fatto molto bene, e deve cambiare un po' mentalità se vuole rimanere nel campionato. Ma penso che ormai è una squadra che negli ultimi 2 anni si sta affermando come una buona squadra da Serie A. Il Venezia invece non c'è proprio, perché è partito malissimo, ancora deve trovare i punti, quelli importanti che la portano appunto nella medio classifica. Per ora è una delle squadre che è destinata alla Serie B.
Sì, questa partita, come dicevi Tommaso, è molto importante come scontro salvezza, e di fatto un pareggio non fa comodo a nessuna delle due. Però c'è anche da dire che è una partita di molti primi gol in Serie A, come sono proprio di Ellerson, di Svoboda e di Kyriakopoulos, che in questa partita con il gol e l'assist mi ha ricordato un pochino Carlos Augusto.
A proposito di Carlos Augusto, io credo che al Monza, cioè per esempio anche il primo anno è andato via Carlos Augusto, che comunque l'anno scorso ha fatto bene. Quest'anno, più che la partenza di Colpani e di Gregorio, secondo me è l'allenatore che non è a livello della Serie A quasi, perché Nesta a me sinceramente per ora non piace. Palladino invece vediamo a Sponda Firenze, che sta facendo un bel campo, cioè sta iniziando a ingranare ora, e si vede, ha fatto 15 gol la settimana, quindi si vedono i risultati.
Sì, parlando sempre di questa partita, volevo parlare del fallo su Bondo in area, che è stato comunque un pochino discusso, seppur poco, specialmente hanno discusso dopo Zampano e Bondo su questo fallo, che ha portato al giallo, e dopo, ingenuamente quasi si può dire, al fallo dopo 5 minuti, il secondo giallo su Nicolus Caviglia, un intervento che poteva essere completamente evitato, gamba alta, ha fatto male effettivamente, cioè un intervento che può far male a un giocatore, e in 5 minuti si è fatto espellere. Ha cambiato le sorti della partita, che il Monza poteva tranquillamente vincere.
Sì, detto questo passiamo al big match di giornata, che però lascio introdurre a voi.
Allora, partita molto molto interessante. Io sinceramente mi aspettavo una delle solite partite noiose che siamo abituati a vedere noi tifosi, chi di interisti, chi juventini. Però questa partita mi ha veramente appassionato, abbiamo visto due ottime squadre in attacco, ma difese un po' che si faranno discutere. La Juventus è stata molto la difesa della Juventus è stata molto ingenua, perché ha commesso due falli che poi hanno portato al rigore, due rigori per l'Inter che si potevano evitare. E Kalulu per esempio ha dato un calcio da dietro, e Danilo ha fatto un intervento molto sciocco, che Danilo ha fatto una partita molto molto brutta, e per fortuna dopo è stato sostituito da Gatti, che è riuscito insomma a ricoprire il ruolo. Poi volevo dire anche dell'ottima partita di Conceição, che è un giocatore che serviva veramente alla Juventus, mi ricorda un po' Douglas Costa per le sue skills e la sua tecnica, e ovvio l'ingresso in campo di Yıldız, che è riuscito a riportare in pareggio la Juventus, è stato fondamentale, che tra l'altro ha visto che ha segnato un gol praticamente uguale a quello che ha fatto Del Piero a San Siro. E questa cosa è molto strana, perché fece lo stesso gol in Champions contro il PSV, e penso sia, spero, gli auguro la carriera che ha fatto Del Piero di rimanere tutti questi anni alla Juve come ha fatto lui.
Sì, che poi il Diz e Del Piero sono comunque legati, cioè hanno un legame, sì. Sono incontrati, l'uno stima l'altro, specialmente il turco verso l'italiano, è proprio un idolo per il ragazzo.
Si parlano anche.
Parlano molto, esatto, sì. Non so come sia il rapporto tra di loro, non abbiamo parlato, però comunque sono due giocatori che molto simili, che vedo molto simili, e c'è anche da dire che Yıldız 48 ore prima della partita l'aveva detto: io voglio segnare e esultare come Del Piero. Non l'ha fatto al primo gol, l'ha fatto al secondo.
Ora tolgo la parola ai juventini, parlo della mia Inter, cui ha fatto offensivamente, Lautaro escluso, una buona partita. Soprattutto Trenata Turam, che si rivela di nuovo, diciamo, il migliore in campo, almeno offensivo per l'Inter. Mentre a livello difensivo, Pavard escluso, fra Bastoni, De Vrij, Dumfries dal lato difesa, malissimo tutti. Perché comunque i due gol di Yıldız nascono dal lato di Dumfries e di Bissek, che è diventato Pavard solo perché ha ammonito, un'altra cosa inspiegabile. E uno che a me sinceramente ha deluso è Barella, perché da lui in queste partite ci aspetta sempre un pochino di più, specialmente poiché quando è uscito Zielinski e Barella è stato messo regista, l'Inter ha completamente smesso di giocare e la Juve è salita in cattedra con due gol di Yıldız pareggiato. Io credo che l'Inter con un po' di precisione in più poteva benissimo vincerla sul 4-2, perché si sono mangiati diversi gol, se non erro Lautaro, lo stesso Barella che non l'ha passata su un contropiede, Dumfries che la scicca porta vuota, e tutto questo ha portato appunto al pareggio alla fine giusto tra Inter e Juve, che anche qui ha un punto che fa comodo secondo me a nessuna delle due, perché comunque l'unica che ne trae vantaggio è il Napoli.
Sì, sono d'accordo con te, l'unica che ne trae vantaggio è il Napoli. E parlando di Barella, c'è da sottolineare il miracolo di Gregorio sul tiro alla Barella di Barella, che dopo una palla respinta in alto, che arriva Barella, il solito tiro al volo con deviazione, e miracolo di Gregorio che riesce a toglierla dalla porta.
Sì, secondo me, allora noi facciamo molti complimenti a Yıldız per il pareggio, ma secondo me dobbiamo ringraziare anche Di Gregorio, perché ha fatto grandissimi salvataggi, anche se stavamo perdendo 4-2, le sue parate dopo alla fine sono state fondamentali per arrivare poi al pareggio della Juve. E nel complesso i giocatori anche della Juve hanno fatto tutti una buona partita, a parte la difesa, soprattutto Danilo, che si fa sempre discutere, però ho visto offensivamente una buona Juve. Vlahovic ha segnato su assist di McKennie con un lancio di Cabal bellissimo, e mi è piaciuto, come ha detto, con Conceição, veramente fenomenale, e anche il centrocampo, diciamo, dai, non ha fatto una bruttissima partita.
Io sono, diciamo, il fan numero uno di Inzaghi, che secondo me è anche uno dei migliori allenatori proprio della storia dell'Inter. Però devo riconoscergli due errori che capitano troppo spesso nella sua gestione. Uno è quello di togliere sempre gli ammoniti comunque, perché comunque Pavard, penso che arrivato quasi 30 anni, sia in grado di reggere un'ammonizione, perché era l'unico difensore dei tre che stava rendendo da difensore dell'Inter, appunto. e l'altra è quella di non chiudersi mai in difesa per difendere il risultato, perché tu non puoi al 75esimo in vantaggio di due gol contro la Juve avere sul gol del 4 della Juve sia De Vrij che Bastoni che Bissek oltre la metà campo della Juve, perché lì è bastato un passaggio di McKennie e di Cambiaso e Ildiz uno contro uno e poi con un gran gol la messa.
Sì, è vero, è vero. Secondo me Inzaghi dovrebbe andare a fare un po' di ripetizioni da Allegri, che era esperto nel settore. Però, dai, diciamo che io, essendo juventino, riconosco che Inzaghi è un ottimo allenatore, anche se, insomma, non mi fa impazzire il suo atteggiamento, le sue provoche e le sue provocazioni. Però, dai, è veramente un ottimo allenatore.
Sì, io vorrei parlare però di un giocatore del quale sì si parla, sì si elogia, ma non abbastanza quanto ha fatto anche in questa partita, che pur non portando bonus, quindi gol o assist, ha comunque portato al gol di Vlahovic, per esempio, sull'azione del cross di Cabal, perché si inserisce dalla palla con Seisao, dopo si sposta, riprende palla di nuovo da con Seisao, facendo uscire De Vrij. Dopo dalla palla a Cabal, quando Cabal crossa per McKennie, De Vrij vede che McKennie è rimasto solo, ma ormai era tardi, perché il cross di Cabal era partito, McKennie l'ha data a Vlahovic e Vlahovic ha segnato, ha fatto quello che deve fare l'attaccante e quello che purtroppo sta mancando alla Juve.
Sì, sicuramente. C'è da dire anche che a entrambe le squadre mancavano molti giocatori, in infermeria piena, alla Juve vari Bremer, Koopmeiners specialmente, ma anche Nico Gonzalez, meno Douglas Luiz forse che attualmente non è titolare, diciamo. E dall'altra parte invece Acerbi, che comunque secondo me non avrebbe fatto male come De Vrij, perché per come la vedo io sul primo gol di Vlahovic Acerbi con la palla di testa non te la fa passare, mentre De Vrij, anche se meno in là con l'età di Acerbi, lo vedo inferiore attualmente, pur essendo stato in passato secondo me nel prime superiore. E detto questo, se non avete altro da aggiungere, passiamo all'ultima partita di Serie A prima della canzone, che è Fiorentina-Roma, finita 5-1 per la Fiorentina, possiamo dire quasi una disfatta per la Roma, insomma, che prende due gol da Ken, uno da Beltran, uno da Bove e l'autogol di Hummels, sembra quasi una barzelletta, per la Roma il solo gol di Konè. Di questa partita abbiamo da ricordare la cosa principale, secondo me sono l'episodio chiave, sono i due cambi al 29esimo, che è una cosa secondo me in Serie A inaccettabile, perché se tu metti la formazione vuol dire che, anche viste le dichiarazioni, soprattutto su Cristante, che lo hai tanto elogiato, dicendo che vede cose, cioè fa cose che vede solo lui, poi lo cambia al 29esimo, vedo molta confusione.
Sì, sì, certo, la Roma veramente è molto squilibrata, non ha proprio un problema di dirigenza, di giocatori, allenatori, di tutto, deve essere rivoluzionata. Ormai penso che per questo campionato sia quasi tardi, perché ormai hanno già trovato la squadra, hanno già preso giocatori, l'allenatore c'era De Rossi, è già stato esonerato. Non penso come penso sia che la Roma è il Napoli dell'anno scorso, che vedremo molti esoneri, molti litigi con i giocatori, e questa è una cosa molto brutta, perché butteranno appunto un campionato. Diciamo che hanno speso anche, hanno fatto ottimi investimenti durante la stagione estiva, hanno preso Sulé, Lefe, giocatori che comunque sia non stanno rendendo per niente come si aspettava, perché Lefe non ha giocato pochissimo, Sulé quando gioca non è assolutamente pericoloso. Però voglio anche elogiare un po' la Fiorentina, perché sta facendo ultimamente delle partite impressionanti, riesce ha fatto tantissimi gol, si è sbloccato anche l'attacco, perché c'è Mosey Kean, fa doppietta, Beltran segna, e sono veramente molto contento di questa Fiorentina, anche se non fa molto possesso palla, però riesce comunque sia a sfruttare al meglio ogni occasione.
Sì, questa Fiorentina la vedo molto bene, con Palladino soprattutto. Io non avrei dato molta fiducia a Palladino, perché comunque, specialmente alle punte di Palladino, alla punta e alle seconde punte, quindi Colpani e Gudmundsson, in questo caso Beltran, non gli avrei dato fiducia, perché anche Djuric negli anni passati al Monza non ha fatto chissà quanti gol. Invece Ken, in queste 10-11 partite che ha giocato tra campionato e conference, ha comunque portato a casa un bottino di 7 gol. C'è da dire anche che in questa giornata di Serie A abbiamo assistito alle due regole non scritte più famose del calcio, ossia in Inter-Juve il sbagli gol e lo subisci, sia in questa il conosciutissimo gol dell'ex. Anzi, posso dire l'MVP del match, ex Roma Bove, perché ha causato il rigore che verrà battuto da Beltran, ha fornito un assist a Ken, ha segnato, e lo ritengo una cosa bellissima.
Sì, in questo momento a Roma, oltre la buona parte della Fiorentina, ma comunque a Roma non funziona assolutamente niente, sembra che anche quasi la sorte ci si metta contro, perché comunque Hermoso, titolare dell'Atletico Madrid in Champions, è irriconoscibile, sembra con tutto il rispetto un Juan Jesus qualsiasi. Hummels, titolare in finale di Champions, MVP della finale di Champions, è irriconoscibile, entra dopo tutti i problemi causati per l'esordio, entra e fa autogol dopo 4 minuti. Sulle grande stagione l'anno scorso a Frosinone non ne chiappa una quest'anno. Dybala, che comunque è il top player della Roma, se non sbaglio ha fatto un gol quest'anno comunque. L'Efe non ha mai esordito, quindi tutti gli investimenti sono andati male comunque, perché gli esterni sono molto mediocri, lo sappiamo, della Roma. Però vedo una squadra comunque abbastanza forte negli altri reparti, perché un attacco con il capocannoniere della Liga e Dybala dovrebbe fare qualche gol in più, insomma.
Sì, sì, quello è vero, però io penso che l'assenza anche di Sulé, le sue prestazioni non favorevoli da come le aspettative, sono dovute anche perché l'anno scorso Sulé sì ha fatto una buona stagione, però molti gol li ha fatti su rigore, poi alla fine è stato su una squadra che è retrocessa, non è riuscito a salvarla. È vero che ha segnato 10 gol, 11 gol, è andato in doppia cifra, però molti erano su rigore e si è anche un po' perso durante la stagione, perché durante la seconda parte è stato abbastanza discontinuo e era un giocatore che io non avrei fatto non avrei scommesso molto su di lui, siccome è giovane, ha pochissima esperienza in Serie A, perché l'anno scorso è stata la sua prima da titolare, prima era nella Juventus Next Gen, ha fatto qualche presenza, ha fatto un gol con la Juve, però niente di che.
Sì, sono d'accordo con te, l'anno scorso era il Frosinone di Sulé, perché c'era lui, segnava lui, era il riferimento, era al centro del progetto, pur essendo un giocatore in prestito secco. E sì, non capisco questo acquisto della Roma e soprattutto non capisco come faccia Juric a non usarlo in campo, perché spendere 30 milioni per un giocatore e non farlo neanche giocare, o proprio non avere un modulo che gli permetta di giocare a pieno, perché a Sulé piace partire bello defilato, gli piace partire quasi sulla linea del laterale,
sì,
per poi accentrarsi e segnare, però con un 3-4-2-1 di Juric non è fattibile, perché si perdono proprio i riferimenti.
Detto questo, prima di passare alla seconda canzone abbiamo una domanda.
Buonasera amici di Bar Sport, buonasera a voi in studio, buonasera a chi sta ascoltando. Allora, piccolo quesito, no? Ho visto che, per esempio, io non mi occupo molto di Serie A, ma insomma ho visto che Inter-Juventus è terminata 4-4, Fiorentina batte Roma 5-1. Se brevemente un conto, quindi sono 14 gol in due gare, cosa che non esiste, o quantomeno inusuale in questo campionato. Allora, sulla prima partita con il vantaggio dell'Inter 4-2, è stata più brava la Juventus a credere fino in fondo, o l'Inter ha problemi di una punta? Perché ho visto la partita, ho visto che l'Inter ha sbagliato un sacco di gol, quindi credo che ci sia dei problemi anche legati alle punte centrali, che fanno dei gol incredibili e magari falliscono nelle occasioni più facili. Allora, più brava la Juventus a crederci fino in fondo o l'Inter sciupona? Nella seconda ipotesi, cioè quella di Fiorentina-Inter, mi chiedo, ma secondo voi la Roma è una squadra che potrebbe subire 5 gol dalla Fiorentina e così ha un organico così scarso da subire 5 gol dalla Fiorentina? Oppure lì è un problema non solo psicologico ma anche di spogliatoio dopo che è andato via appunto l'allenatore Rossi? Insomma, ecco. Datemi delle risposte su questo quesito, perché insomma non è che succede spesso che due squadre in due partite si segnino 14 gol, insomma mi sembra, non so se siete d'accordo voi. Buona serata, ascolto.
Grazie per l'intervento. Riguardo a Inter-Juve, abbiamo già detto tutto praticamente, che è una partita condizionata dagli errori, quindi mi concentrerei più su Roma-Fiorentina, di cui stavamo appunto parlando. Che sì, secondo me è molto più un problema di spogliatoio che un problema tecnico, perché comunque la squadra è forte, eccezionata per qualche ruolo, delle sigle esterni, però il problema è dirigenza e allenatore, dirigenza completamente assente e un allenatore che secondo me non ha colpa perché è stato chiamato con una squadra non fatta per lui, però è inadeguato per la categoria.
Sì, sì, questo hai perfettamente ragione, però la squadra sì, appunto, della Roma c'è, però non, io non sono anche molto sicuro perché vabbè, alla fine sono giocatori, Dybala fenomeno, giocatore indiscusso, però sta avanzando anche un po' con l'età. Poi c'è Hummels che viene da, ha fatto una carriera straordinaria, però ci sono giocatori che fanno lasciare anche molti punti interrogativi, come appunto ho detto prima Sulé, l'anno scorso vabbè, ha fatto una buona stagione però un po' discontinuo, Dovbyk ha fatto un'ottima stagione in Liga però non si sa, vengono tutti sì da una buona ottima stagione ma purtroppo non diventano ottimi giocatori da una singola stagione, devono trovare continuità e quindi è questo secondo me anche un po' il problema della Roma.
Ma sì, anche secondo me è comunque una partita che sì, sono stati fatti molti gol, però comunque da una parte sola, quindi sì, si può criticare tanto le squadre perché subiscono tanti gol, però linea di massima c'è da criticare la Roma e Juric.
Detto questo, passiamo alla seconda canzone che è Liberi di, Liberi da, di Rotta su Cuba. Bentornati da Bar Sport Serie A, abbiamo finito di parlare della giornata di Serie A corrente, appena conclusa, quindi io farei un breve excursus sul classico, finito 4-0 per il Barcellona, con doppietta di Lewandowski, gol di Yamal e gol finale bellissimo di Rafinha. Lascio parola a voi.
Sì, partita che era iniziata con un gol annullato da Mbappé, poi dopo ha preso una piega... cioè è stata una partita veramente squilibrata perché il Barcellona ha vinto 4-0 fuori casa in casa del Real Madrid, una doppietta devastante di Lewandowski che poi ha sbagliato appunto, anche ha preso un palo a porta vuota, però ha fatto una doppietta, non dobbiamo e non possiamo criticarlo. Un gol importantissimo di Yamal perché a 17 anni segnare in una partita così importante sta dimostrando che non è un giocatore qualsiasi, è veramente è un fuori classe, perché a 17 anni fa delle cose che non fanno nemmeno dei giocatori che sono ormai affermati da anni. E poi la stagione bellissima di Rafinha, che era stato criticato, che era stato pure, volevano sostituirlo con Nico Williams, ma ha dimostrato che lui è un grandissimo giocatore e quei soldi sono stati, per ora sono stati spesi bene, perché sta facendo una stagione mostruosa, non ha sbagliato niente.
Sì, esatto, parlando di Rafinha, segna tantissimo, non so quanto stia, però sui 8-9 gol c'è sicuro, forse anche in doppia cifra. I suoi 8 assist, come dicevo prima, li ha fatti. E parlerei anche di Lamine Yamal, che dopo il gol ha esultato imitando Ronaldo. Lo vedo come un po' come uno sfottò, che nel calcio ci sta, ma anche come un vero gesto di coraggio da parte del giocatore nel dire io sono qui ed è qui che devo stare.
Scusa se interrompo, a proposito di Yamal, è stato appena eletto miglior under 21 del mondo, anche se era abbastanza scontato come cosa.
Sì, sì.
E a proposito di Barcellona e Real Madrid, possiamo dire che Real Madrid sicuramente ha deluso, la difesa è inguardabile a lunghi tratti, perché comunque Rudiger e Militao, specialmente su quello di Lewandowski, non lo marcano, sempre solo in aria. Oppure sul gol di Rafinha, Lucas Vázquez viene, diciamo, duplicato in velocità da Rafinha e poi con un bellissimo pallonetto, diciamo, trafigge Lunin. E secondo me il grande flop della partita è stato Mbappé, ma anche, volevo sottolineare, non come flop, perché comunque ha arretrato il proprio raggio d'azione, però c'è un dato che è abbastanza preoccupante, perché comunque l'anno scorso a questo punto in 10 partite Bellingham aveva fatto 10 gol, mentre quest'anno in 10 partite è ancora a 0 gol. Io giustifico in parte perché l'anno scorso giocava quasi la seconda punta, mentre quest'anno da mediano quasi. Però non è secondo me comunque accettabile per la qualità che ha lui.
No, questo hai perfettamente ragione, però è vero, l'anno scorso era lui praticamente l'attaccante, il punto di riferimento, quindi c'era anche un po' da aspettarselo che quest'anno segnasse un po' di meno, ma non zero gol fino adesso, perché da un giocatore che ha fatto una stagione fantastica, ha vinto una Champions e doveva essere uno dei migliori per il pallone d'oro, era uno dei candidati, non c'è da aspettarsi appunto che abbia fatto fino adesso zero gol, ma una grande delusione soprattutto Mbappé.
Sì, Mbappé grande delusione, mi aspettavo un giocatore più impattante nel campionato, visto anche i 52 gol che ha fatto l'anno scorso, e Bellingham avrebbe dovuto fare meglio, ma ci ha abituato bene l'anno scorso, non questo.
Sì, detto questo, e a proposito della cerimonia del pallone d'oro, non abbiamo ancora la top 10, ma abbiamo il miglior giovane, come detto prima, che è Lamine Yamal, e la miglior squadra al mondo è stata eletta il Real Madrid, quasi si sapeva,
scontato,
avendo vinto campionato Champions League. Visto che non abbiamo la classifica ufficiale del pallone d'oro, però volevo chiedervi, qual è la vostra top 5 del pallone d'oro?
Allora, partendo dal primo o dal quinto?
Sì, forse dal quinto è meglio.
Allora, dal quinto... Allora, per ora io ho dato una piccola sbirciatina, quindi se devo dire a mio piacere, io avrei messo quinto, posso dire Kroos, per l'importanza. Poi in quarta posizione, lo so che mi criticheranno in molti, però Yamal, cioè a 17 anni sta facendo delle cose che non erano minimamente impensabili. Terzo posto, non lo so, aiutami.
Io al terzo posto ho messo Bellingham.
Bellingham, sì. Poi vabbè, secondo posto Vinicius e primo Rodri, penso.
Sì, io uguale. La top 3 l'ho detta, sono d'accordo con Lorenzo. Rodri primo, Vini secondo, Bellingham terzo. Quarto Carvajal, che ha portato una stagione fenomenale. Ha vinto gli europei da protagonista, di fatto, perché in stagione ha fatto dei numeri assurdi. Ha fatto 7 gol, 8 assist, 21 clean sheet complessivi. Ha vinto la Champions, ha vinto la Liga, ha vinto la Supercoppa di Spagna. Sono risultati che se non sono da pallone d'oro questi, non so cosa possano essere.
Sì, la mia top 5 invece è al primo posto sicuramente Rodri, per l'importanza in questi anni. Infatti si vede anche il City senza Rodri fatica molto di più.
Certo.
Secondo posto forse Vinicius, terzo Bellingham. Bellingham secondo me non primo per l'europeo ampiamente deludente, nonostante la finale, l'unico, diciamo, gesto che si ricorda dell'europeo di Bellingham è la rovesciata contro la Slovenia agli ottavi di finale all'ultimo minuto, che ha permesso poi i supplementari al passaggio del turno, però nel complesso ha deluso. Quarto posto sono indeciso fra... A quarto posto ci metto Cross ritirato, e al quinto sono di parte invece metto Lautaro. Perché no, secondo me in top 5 può starci. Ha vinto il campionato, con MVP del campionato e capocannoniere, MVP Coppa America, capocannoniere, gol in finale, secondo me ci può stare. Poi ci sta anche essere di parte.
Non lo so, Lautaro non mi convince molto come nella prima, nei primi 5 di del pallone d'oro. Sì, è vero, ha fatto un'ottima stagione in campionato, però niente, cioè ha fatto quanti? 28 gol? Quanti ne ha fatti?
Sì.
Sì, ma non sono numeri da pallone d'oro, secondo me.
Guarda, io da juventino sono d'accordo con te in realtà, Tommaso, perché ha vinto la Serie A, come dicevi, ha vinto la Coppa America da MVP, ha fatto comunque gol in finale e comunque in stagione ha portato 35 gol e 8 assist. Ok che in Serie A sono arrivati nelle prime giornate principalmente e poi si è un po' perso, ma si è anche un po' perso per la squadra che ha trovato comunque un Thuram che l'ha sostituito bene, comunque continua a segnare.
Poi si è quasi rilassato dopo aver
detto. Si è quasi rilassato, esatto, anche perché non è pensabile arrivare, cioè avesse continuato con quei ritmi avrebbe fatto una stagione da 30-40 gol.
Sì, detto questo vi lascio ai ringraziamenti.
Grazie a tutti per l'ascolto, buona serata.
Grazie per l'ascolto e ci vediamo alla prossima.
Proverò a riportarvi alle prossime puntate questi ospiti se vi sono piaciuti. Ogni lunedì dalle 20.30 alle 21.30 su Radio Incontri o su canale Twitch di Radio Incontri. Grazie per averci seguito e mandiamo punto di Giovanotti.
Tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Benedetta la luce, così ti posso guardare, coprirla con la camicia quando facciamo l'amore. Benedetta autostrada, specialmente di notte, che quando guido solo ascolto musica e ti penso e ti penso e prima o poi arrivo. E se stai ancora dormendo mi piace anche di più. Ti bacio e poi ti riaddormenti, non subito però, solo dopo un po'.